nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi la Chiesa ci legge il Vangelo con l'episodio di Zaccheo. Di questo Zaccheo le scritture non ci dicono tanto, ci dice qualcosa anche di qualcos'altro la tradizione della Chiesa. Ma le scritture ci dicono poco, ci dicono che era un capo dei pubblicani e ci dicono che era molto ricco. Queste sono le prime cose che ci dice. Capo dei pubblicani, quindi uomo che aveva tradito il suo popolo per andare a servire per l'invasore straniero e che aveva anche fatto carriera nel servire il nemico. E che facendo carriera si era anche arricchito, come si arricchivano molto spesso i pubblicani, cioè prendendo più soldi di quanti non dovessero e trattenendo per sé molto più denaro di quanto non servisse solo per le tasse. Se vi ricordate, quando i pubblicani andavano a confessare i loro peccati e farsi battezzare da Giovanni nel Giordano, Giovanni non diceva loro di smettere di fare i pubblicani, diceva loro di prendere soltanto, di accontentarsi della loro paga e prendere soltanto quelli che erano i soldi delle tasse, e quindi di accontentarsi di quello che veniva legalmente e lecitamente dal loro lavoro, perché la maggior parte dei pubblicani invece guadagnavano tanto proprio facendo cose illecite, cioè prendendo più soldi di quanto se ne dovesse, espropriando le proprietà a quelli che magari non potevano pagare. E in questo modo molti pubblicani si arricchivano. E chi si dimostrava particolarmente bravo a fare questo, faceva anche carriera, come è il caso di Zaccheo. Vi ricorderete che c'è un detto del Signore che i figli delle tenebre nel loro sono più accorti dei figli della luce, cioè i malvagi o semplicemente quelli che sbagliano, che peccano anche senza particolare malvagità, semplicemente per debolezza, molto spesso nei loro peccati ci mettono molta più convinzione e molta più determinazione di quella che mettiamo noi invece nel servire Dio. C'è un detto famoso di un padre del deserto. Si dice che un padre, un monaco, con un monaco più giovane, era a un certo punto si doveva recare in città perché dovevano vendere cose che avevano prodotto. Loro di solito facevano cestini o stuoie usando i rami delle palme, e andando in città trova una prostituta che sta cercando di adescare qualche cliente, e questo padre, questo monaco, dice al suo discepolo, dice: vedi, non so se sono più dispiaciuto per come questa donna perde la sua anima in questo modo o per come io non sono in grado di fare per Dio quello che fa lei servendo invece le passioni di questi uomini. Ecco, i figli delle tenebre nel loro ci mettono molto più impegno dei figli della luce. E Zaccheo era uno che ci aveva messo tanto impegno, così tanto da fare carriera, diventare capo dei pubblicani e da diventare molto ricco. L'altra cosa che ci dice il Vangelo su Zaccheo è che era curioso, ed era una cosa strana. Quando viene a sapere che sta passando Gesù per Gerico, lui lo vuole vedere. Gli è venuta questa strana curiosità. E curiosità strana, se si vuole, perché diceva San Giovanni Maximovic, San Giovanni di Shanghai e San Francisco, commentando questo Vangelo, se quello era davvero il Messia, per Zaccheo sarebbe stata la fine, perché il Messia veniva, secondo la mentalità degli ebrei, quelli che lo aspettavano, come un liberatore politico, avrebbe cacciato i romani e avrebbe messo a morte tutti quelli che avevano collaborato con i romani, come era stato al tempo di qualche profeta, come era stato al tempo per esempio dei Maccabei. C'era già stato un periodo simile per il popolo ebraico. E quindi, se quello era davvero il Cristo, per Zaccheo e per tutti i pubblicani sarebbe stata la fine, perché lui veniva a rimettere ordine nell'aria del Signore, nel popolo di Israele. E allora lo vuole vedere, lui questa disfatta, se deve essere la disfatta della sua vita, la vuole vedere in faccia. Però lui è troppo piccolo di statura e quindi non lo può vedere a causa della folla. E qualche padre della Chiesa ha commentato dicendo: è piccolo di statura, ma questo è un segno, un simbolo, per dire che lui era piccolo di statura morale, era moralmente piccolo. E quindi, per vedere Dio, la persona moralmente piccola, cioè tutti noi, si deve elevare, deve salire da qualche parte. E lui sale sopra un albero di sicomoro, che è nella strada un po' avanti, dove lui sa che prima o poi Gesù deve passare. Allora si arrampica sull'albero in modo che quando lui passa lo possa guardare. E Gesù arriva e, arrivato lì, alza lo sguardo e lo chiama per nome. Cioè, scendi Zaccheo, perché bisogna che mi fermi a casa tua. E lui lo accoglie a casa sua, dà un banchetto, come si usava in questi casi, per un ospite di riguardo, e sente la gente che mormora che questo Gesù come fa a essere lui il Cristo, se va ad alloggiare a casa di un peccatore. Un ebreo osservante non entrava nella casa del pubblicano, perché sapeva che era una casa di cura e quindi non ci metteva piede. È lo stesso motivo per cui i sommi sacerdoti non entrano nel palazzo di Erode, ma costringono lui, deve essere lui a uscire per andare a parlare con loro nel cortile del palazzo. Ecco, il capo dei pubblicani, Zaccheo, a questo punto decide di togliere dall'impaccio il Signore e si alza e davanti a tutti dice: ecco, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno, io mi impegno a ridare 4 volte quello che ho frodato. E in questo modo lui chiude la bocca a tutti quelli che si lamentavano perché Gesù era andato a casa del peccatore, perché chiaramente non si poteva più dire che uno così era un peccatore. La tradizione della Chiesa ci dice che dopo l'ascensione Zaccheo divenne discepolo di Pietro, di cui tra l'altro oggi celebriamo la venerazione delle catene, divenne discepolo di Pietro e in seguito vescovo di Cesarea. Morì in pace, non martire, quindi ma è considerato santo dalla Chiesa e lo ricorda il giorno 20 di aprile. Quindi viene l'omaggio con il nuovo calendario. Ecco, cosa ci insegna la storia di Zaccheo e perché la Chiesa ce la rammenta oggi? Questo Vangelo viene letto nelle chiese di tradizione slava sempre come ultimo Vangelo prima di cominciare il Triodio. Nelle chiese di tradizione greca, come è per esempio la nostra, può anche capitare che ci sia un'altra domenica dopo Zaccheo, che è di solito la domenica della Cananea, se quando capita. Quest'anno no, perché la domenica prossima è già l'inizio del Triodio, anche per noi. Ecco perché poco prima dell'inizio del Triodion, la Chiesa ci fa leggere la storia di Zaccheo, perché la storia di Zaccheo è una storia di redenzione e il Triodion è il periodo dell'anno liturgico che ci conduce fino alla Pasqua ed è un periodo di penitenza, nel mezzo c'è la grande quaresima, cioè, la maggior parte del Triodion è la grande quaresima e la settimana santa. Ecco, noi quindi, prima di entrare in questo periodo di penitenza, la Chiesa ci abitua a capire che cos'è la penitenza. E oggi ce lo fa capire con l'immagine di Zaccheo. Poi ci presenterà altre immagini per farci capire che cos'è il pentimento, che cos'è la penitenza, che cos'è il perdono, tutte le cose che ci servono prima di cominciare la grande quaresima, perché se noi facciamo soltanto la grande quaresima come una specie di dieta in cui noi non mangiamo certe cose e siamo magari convinti che così adempiamo alla volontà di Dio, ecco, questo non andrebbe bene. Allora la Chiesa prima ci spiega che cos'è il pentimento e che cosa vuol dire ritornare a Dio. E oggi appunto ce lo dice con la storia di Zaccheo. La storia di Zaccheo è la storia di un uomo che è caduto in basso e che probabilmente si è lasciato trascinare in basso per un motivo, perché il fatto che lui era caduto, cioè che aveva fatto questo giuramento per il servizio dei Romani, gli aveva causato anche l'odio dei suoi connazionali, dei ebrei. L'odio, la divisione, il fatto di dire che lui era un fiancheggiatore del nemico. E quindi questo aveva cresciuto da parte sua, cioè anche da parte sua, odio nei confronti dei suoi connazionali. Perché i pubblicani tanto facilmente facevano questi soprusi? Anche perché non erano visti solo come delle persone che facevano il loro lavoro, ma come traditori del popolo, e quindi erano indicati a dito come nemici di Israele e nemici quindi anche del Dio di Israele. Allora proprio per questo loro sviluppano odio nei confronti degli altri, perché odio chiama sempre odio, e quando noi odiamo qualcuno e gli facciamo vedere che lo odiamo, ci guadagniamo l'odio da parte sua. E quindi lui era caduto, sì, ma poi era stato aiutato a cadere in basso proprio da quelli che in teoria l'avrebbero dovuto aiutare, cioè dai suoi stessi fratelli ebrei, che invece giudicandolo e appunto indicandolo a dito come nemico del popolo, del nemico di Dio, lo avevano convinto ancora di più a andare contro il suo popolo e contro il suo Dio. Ah, voi dite che io sono nemico vostro, bene, e allora io mi comporto da nemico vostro. Ed è questo un atteggiamento che noi vediamo anche per peccati molto più piccoli di questo. Quando una persona si vede giudicata per una cosa, poi dopo la fa ancora di più, semplicemente per una sorta di ripicca verso chi lo giudica. E quindi questa di Zaccheo non era solo la colpa di Zaccheo, era anche la colpa di quelli che lo avevano aiutato a cadere ancora di più. La volontà di partenza era sua, la volontà di partenza di sbagliare era stata sua e la responsabilità era sua, ma era anche degli altri la responsabilità se lui era peggiorato in questa strada ed era sceso ancora più in basso. Però Zaccheo ha la volontà di salvezza, perché quando sa che sta arrivando Gesù e quando sa che quindi forse è arrivata la fine ed è arrivato il giudizio per lui, appunto lui questo giudizio lo vuole guardare in faccia, che vuole dire: bene, adesso se per me è finita, se questo è davvero il Cristo che è venuto per esterminare tutti i nemici di Israele, guardiamo in faccia questo Cristo che ci deve sterminare. O magari sarà vero che questo Cristo invece è venuto per chiamare le pecore smarrite di Israele. Noi non lo sappiamo quali erano i pensieri di Zaccheo, non lo possiamo sapere perché l'Evangelista non ce le dice, e i Vangeli non sono romanzi psicologici moderni dove si parla dei pensieri dei protagonisti, si vede soltanto quello che le persone fanno. Ecco, noi vediamo quest'uomo che si arrampica con un albero, vede per andare a vedere il Cristo e che è chiamato per nome. Quando il Cristo gli dice oggi devo venire a casa tua, subito scende e va a preparare, perché nel suo animo in realtà lui era da una vita che aspettava che Dio gli dicesse vieni, scendi presto perché io devo venire a casa tua. E nel momento stesso in cui Dio glielo dice, lui cambia vita, perché noi tutti possiamo cambiare vita da un momento a un altro. Basta solo che ascoltiamo quando Dio ci dice di cambiarla. E Dio ce lo dice in continuazione nella predicazione della Chiesa. Perché se voi ci pensate bene, ogni lettura che si fa la domenica, anzi ogni lettura che si fa tutti i giorni nelle chiese durante l'anno liturgico, in realtà è un invito alla conversione e ritornare a Dio. Ecco, la grande quaresima sarà il ritorno a Dio. Prima di tutto sarà momento di conversione. Quindi la prima cosa che la Chiesa ci fa vedere prima di farci entrare nella grande quaresima è che cos'è la conversione. Ecco la storia di Zaccheo, che da traditore del popolo si converte e poi addirittura diventa vescovo, poi si addormenta nella pace ed è venerato come santo della Chiesa. Poi è una storia che noi lo vediamo anche in tanti altri santi. Pensate anche a personaggi completamente diversi come Santa Maria Egiziaca, come San Mosè l'Etiope. Erano tutte persone partite da una vita morale molto, molto bassa, che però alla fine si elevano molto al di sopra di quelli che magari prima li giudicavano. Questo è il richiamo che Dio fa a tutti. A noi non deve interessare se gli altri ci giudicano per il nostro peccato. A noi deve interessare quello che Dio pensa. E Dio pensa solo che noi dobbiamo scendere in fretta da quest'albero, perché noi che guardiamo Dio e per guardarlo abbiamo bisogno di arrampicarci, perché siamo così piccoli di statura da non poterlo vedere faccia a faccia. Noi scendiamo da quest'albero e prepariamo nella nostra casa, cioè dentro di noi, un ricevimento per ricevere Dio dentro di noi, come Zaccheo lo ha ricevuto dentro la sua casa. E per fare in modo che quindi anche nelle nostre opere, come fu nelle opere di Zaccheo, Dio sia glorificato. Perché in modo che si possa adempiere quello che noi diciamo quando preghiamo il Padre nostro, quando diciamo sia santificato il tuo nome, vuol dire sia detto santo il tuo nome vedendo noi. Perché, come dice il Signore, quando gli uomini in questo mondo vedranno le vostre opere belle, quando loro vedranno come voi vi amate tra i cristiani, allora glorificheranno il Padre vostro che è nei cieli. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli.